Модем.
Мы продемонстрировали высокий склад.
Purtroppo constatiamo che i russi non sono seri in questi negoziati. Al momento non vediamo nella loro delegazione delle figure di spicco pronte a prendere delle decisioni concrete. Malgrado questo, ho deciso di mandare una nostra delegazione in Turchia per cercare di raggiungere almeno una prima tappa verso una tregua.
Делегацию Украины.
Уважаемые коллеги, наша делегация прибыла.
Abbiamo avuto dei colloqui preliminari con alcuni diplomatici turchi. La nostra delegazione è sicuramente all'altezza di questi negoziati. Aspettiamo la controparte ucraina. Noi siamo pronti per affrontare questo lavoro.
Без предварительных условий переговоров с Украиной.
L'eventualità emersa nei giorni scorsi circa un incontro al vertice tra i presidenti Zelensky e Putin è sfumata e con essa anche l'occasione di una svolta significativa nel conflitto.
Nothing's gonna happen until Putin and I get together, okay?
Non succederà nulla fino a quando Putin e io non ci incontreremo. Era logico, una sua presenza in Turchia era esclusa. Ci sarebbe andato se anche io ci fossi andato. Per questo penso che non cambierà nulla fino a quando non ci incontreremo, io e lui. Ma dobbiamo risolverla questa cosa, perché troppa gente sta morendo in questa guerra.
Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Roberto Porta in regia, Beniamino De Rittis a garantire la messa in onda, io sono Amanda Pfendler. Dopo 40 mesi di conflitto si torna, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, a colloqui diretti tra le parti. Dovrebbero iniziare stamattina in Turchia, Istanbul, così come era stato il caso per i primi e gli unici colloqui diretti fra delegazioni russa ed ucraina pochi mesi dopo l'aggressione russa nella primavera del 2022. Il condizionale, vedremo in corso di puntata, è comunque d'obbligo. La speranza è che, contrariamente al 2022, possano essere colloqui con un esito positivo. Di certo è che oggi, dopo 1177 giorni di guerra, l'impressione è che ormai sull'esito di eventuali negoziati poco pesa il fatto che ci sia un aggressore e un aggredito, che giustizia, così come la intendono gli ucraini, non verrà fatta, che la soluzione sul campo non ci sarà, almeno in tempi brevi. In parole povere, Putin non conquisterà Kiev e Zelensky non potrà evitare probabilmente di cedere una parte dei territori ucraini. Negli scorsi giorni si era parlato addirittura di un incontro in Turchia fra gli stessi Putin e Zelensky, con il presidente americano Donald Trump, che in questi giorni si trova nella regione pronto a raggiungerli. Sappiamo ora che Putin in Turchia non ci è proprio andato e che nemmeno Zelensky, che ad Ankara ieri ha incontrato il presidente turco Erdogan, non si recherà a Istanbul, dove invece sono arrivate le due delegazioni russa e ucraina. Non si sa però se si incontreranno direttamente. Ma allora siamo davvero di fronte a una possibile svolta diplomatica per quanto riguarda l'Ucraina, oppure anche questo sarà l'ennesimo buco nell'acqua e alla fine l'unica voce che si farà sentire ancora è quella delle armi? Ne discutiamo oggi con tre ospiti. Con noi ci sono Rosalba Castelletti, giornalista della Repubblica, nostra collaboratrice a Mosca, Davide Maria De Luca, collaboratore RSI a Kiev, e Eleonora Tafuro Ambrosetti, ricercatrice senior ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano. Saluto tutti e inizio con Rosalba Castelletti. Rosalba, i media di tutto il mondo si sono riversati a Istanbul ieri, pronti per qualcosa che sembrava potenzialmente storico, i primi colloqui diretti tra Kiev e Mosca in 3 anni. Il contesto era quella di una spinta, diciamo, a livello internazionale per raggiungere un cessate il fuoco completo di 30 giorni. Anche tu ti trovi a Istanbul, la realtà, lo abbiamo visto ieri, è ben diversa dalle aspettative. Ci saranno questi incontri diretti?
Ieri sì, siamo stati inutilmente tutto il giorno alle porte del Palazzo Dolmabahce, dove nel 2022 si tennero i colloqui poi naufragati e dove si sperava che ieri dovessero ricominciare. La delegazione russa era arrivata in mattinata, il problema è stato che la delegazione ucraina invece era in volo per Ankara insieme al presidente Volodymyr Zelensky. È tutto molto confuso. A fine giornata, come avete ricordato e si è sentito allo studio, Zelensky ha annunciato che avrebbe mandato dei suoi rappresentanti qui, ma al momento i turchi perlomeno parlano di un formato trilaterale, cioè come se ci fossero due tavoli separati, da una parte i russi, dall'altra gli ucraini, gli statunitensi mediatori e i turchi padroni di casa a fare un po' la spola, e la speranza che questo porti, anche nella mattinata, almeno stando alle ultime notizie, a un tavolo a quattro, dove insieme ai mediatori sedano per la prima volta da 3 anni insieme russi e ucraini. Ma dopo la giornata di ieri è tutto un po' così fumoso.
Non si capisce. Tra l'altro il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, si è detto pronto, diciamo, ad accogliere questa mattina alle 10 ora locale, che sono le 9 nostre, la delegazione ucraina. Anche qui non si sa se ci sarà questo incontro da subito, come dicevi tu. Proprio anche sulla composizione delle due delegazioni ci sono state delle discussioni anche accese ieri, quasi a dire che la composizione di queste delegazioni dimostrano che non si arriverà a molto.
Sì, tutto dobbiamo ricordare la premessa, perché appunto Putin domenica, allo scadere dell'ultimatum che era stato lanciato da Kiev insieme agli alleati occidentali, cioè di tenere una tregua a partire da lunedì, altrimenti la Russia avrebbe subito massicce sanzioni, aveva proposto questi negoziati diretti. Zelensky ha rilanciato dicendo: vediamoci a livello di leader. Era a tutti chiaro che Putin non avrebbe accettato questo invito, e la delegazione che ha presentato, dobbiamo dirlo, non è una delegazione di rango inferiore, è una delegazione di tecnici di altissimo livello. Medinsky sì, è un ex vice ministro della cultura, ma è stato poi nominato suo assistente ed è di fatto un po' l'ideologo anche di quella che in Russia viene chiamata operazione militare speciale, perché si dice che sia lui ad avere scritto il testo famoso del giugno 2021 in cui di fatto Putin sostiene che la Russia storicamente non esista e come la Bielorussia sia parte di questo grande popolo russo, e questa è appunto la base ideologica della sua aggressione. Anche gli altri delegati, i viceministri della difesa, degli esteri, c'è il capo del famigerato servizio di intelligence GRU, sono in realtà dei tecnici veramente di alto livello, perché il fatto è che Putin voleva fare i negoziati secondo il protocollo, cioè prima parlano i tecnici e poi, una volta che si è affinata una bozza d'accordo, si vedono i due leader. Dall'altro canto invece Zelensky, preparandosi a un incontro al formato appunto di capi di Stato, aveva portato con sé il suo braccio destro Yermak, i ministri degli esteri, il ministro della difesa, quindi ci siamo trovate due delegazioni sbilanciate. Però tutto è nato un po' anche da questo gioco delle parti, fatto un po' per dimostrare agli Stati Uniti di essere l'uno più volenteroso dell'altro. Putin non è voluto cadere alla fine in questo gioco al rilancio, e alla fine è riuscito però a portare la situazione un po' come l'aveva voluta lui già domenica scorsa. Nessuno parla più di cessate il fuoco, nessuno parla più dell'ultimato, ma adesso quello che ci chiediamo è se ci saranno mai questi negoziati diretti, e lo vedremo già come un grande risultato. Quindi, se vogliamo, è forse riuscito nel suo gioco.
Davide Maria De Luca, ricordo, nostro collaboratore da Kiev. Ecco, questo gioco un po' delle parti, questo rilanciare costantemente da parte di Zelensky il fatto di essere in Turchia, lui c'era in Turchia, e di voler incontrare Putin, quasi a dire, a dimostrare al mondo: io ci sono, è lui che non vuole venire. Questo è un po', insomma, è un modo per fare pressione.
Esattamente, è proprio la tattica al momento del presidente Zelensky, mostrarsi estremamente disponibile nei confronti del presidente Trump e sottolineare continuamente ogni volta che può la differenza tra lui e Putin. Zelensky ha accettato immediatamente l'idea di un cessate il fuoco di 30 giorni, è stato subito disponibile a trattare con i russi appena Putin ha fatto la sua richiesta e Trump l'ha appoggiata, e ora appunto si fa vedere addirittura disponibile a incontrare personalmente il suo grande rivale, un rivale che fino a poco tempo fa diceva che non c'era alcuna ragione di incontrare, che non aveva senso vederlo, quindi certamente un cambio di atteggiamento importante.
Saluto anche Eleonora Tafuro Ambrosetti. In merito alla, diciamo, a questa composizione tecnica delle due delegazioni, ricordo che tra l'altro appunto il capo delegazione russo è stato anche il capo delegazione nel momento in cui si è discusso nel 2022 direttamente tra le due delegazioni. Possono comunque, ecco, queste composizioni pensare che si possa arrivare perlomeno a trovare degli accordi o un inizio di discussione, oppure possiamo ritenere, diciamo, l'esperimento fallito in partenza?
Allora, buongiorno a tutti. L'argomentazione di Zelensky è che bisogna avere necessariamente dei negoziati diretti a livello di presidenti, perché Putin è l'unico che ha la capacità decisionale, no? E che quindi può smuovere le acque. In realtà poi, insomma, sappiamo benissimo che la delegazione russa comunque risponde ai dettami del presidente, quindi non sarei così convinta che, insomma, non si può ottenere nulla avendo dei colloqui a livelli più bassi della presidenza. Quello che però a me sembra imprescindibile è avere un colloquio con il presidente Trump, perché dal punto di vista russo gli Stati Uniti sono gli unici, diciamo, è l'unico attore con cui la Russia deve rapportarsi. Putin ha più volte delegittimato il presidente Zelensky e ha detto di essere in guerra con una coalizione occidentale a guida statunitense. Un po' una mentalità da superpotenza, però io credo che il desiderio di Putin sia prima far approvare le proprie condizioni, quindi partire da una posizione di estrema forza, ancora più forte di quanto adesso non lo sia dal punto di vista negoziale, e poi avere un colloquio diretto con gli Stati Uniti.
Però Eleonora Tafuro Ambrosetti, questi colloqui diretti tra Putin e Trump, che tra l'altro Trump ha rilanciato ieri, l'abbiamo sentito nella copertina, lui dice fino a che non ci incontreremo io e Putin non si arriverà a nulla, però quando Trump aveva iniziato a discutere direttamente con la Russia, diciamo escludendo de facto sia l'Ucraina sia per esempio l'Europa, le reazioni erano state negative. È ipotizzabile tornare su quella, diciamo, su quella linea, oppure a un certo punto è indispensabile che se c'è un incontro, se c'è una discussione con Trump, ci sia comunque sempre anche la controparte ucraina, oltre alla Russia?
Ma allora, io prima di tutto credo che Putin non abbia accolto l'invito di dialogare direttamente con Trump adesso, perché vuole che ancora più istanze russe vengano accolte e quindi vuole, come dicevo, partire da una posizione negoziale ancora più forte. Il fatto che ci dovrà essere un coinvolgimento dell'Ucraina e credo anche dell'Europa, perché insomma adesso i destini ucraini e europei sono veramente collegati, è un fatto che sicuramente la Russia sa, però vuole che sia un momento secondario. Il primo momento risolutivo sarà con gli Stati Uniti, ma sarà solo quando le condizioni russe saranno accettate.
Rosalba Castelletti, quindi un Putin che si ritiene comunque ancora in una posizione di forza, di potere?
Sì, sicuramente, perché in questo momento, anche se a costo di migliaia di vite, sta avanzando lentamente sul campo di battaglia. L'Ucraina, appunto, senza gli aiuti occidentali, prevedono gli esperti, non riuscirebbe ad andare molto avanti, quindi dipende un po' dal ricatto statunitense. Ricordiamo, tempo fa Donald Trump aveva interrotto la condivisione di informazioni di intelligence, nonché la fornitura di armi, e senza questo l'Ucraina si ritroverebbe appunto senza la possibilità di andare molto avanti. Lui sta sfruttando questa posizione di forza, che in realtà è inferiore rispetto alla posizione di forza che aveva nel 2022, perché nel marzo 2022 controllava molto più territorio, era alle porte di Kiev, controllava Kherson, che invece da cui si è poi dovuto ritirare, e di fatto sta cancellando questi 3 anni di conflitto e vuole ripartire da allora, quando era riuscito a strappare una capitolazione di Kiev, perché il comunicato di Istanbul che circola, che alcuni media hanno visionato, prevedeva di fatto un'Ucraina smilitarizzata, vulnerabile e senza garanzie di sicurezza, nonché riconoscimento dei territori che la Russia ha poi annesso, ma che adesso controlla soltanto in parte.
Davide Maria De Luca, da una parte abbiamo Zelensky disposto a incontrare Putin, che si dice disposto a trattare, che si dice intenzionatissimo a trovare una soluzione. Lo abbiamo anche sentito negli scorsi mesi aprire ad eventuali opzioni su cessione di territori. Erano discorsi che non fino ad allora erano stati, diciamo, una sorta di tabù. Ieri ha incontrato, lo abbiamo detto, il presidente turco Erdogan, e ha tenuto nella conferenza stampa post incontro a sottolineare che Erdogan riconosce il territorio della Crimea, territorio che era stato annesso alla Russia nel 2014, come territorio ucraino. Quindi ha un discorso comunque in un certo senso ambivalente. Da una parte si dice disposto a delle concessioni, ma dall'altra cerca comunque un sostegno tra i suoi ipotetici alleati o tra i suoi reali alleati per quanto riguarda la difesa dell'integrità del territorio ucraino.
Sì, è l'ultima barriera negoziale che gli ucraini intendono difendere, sulla quale credo che non sia possibile immaginare una cessione fino a che non vedremo carri armati russi a Kiev, prospettiva che, diciamo, non è nel futuro immediato. Gli ucraini dicono: siamo disposti a cedere temporaneamente i nostri territori, ma non abbiamo nessuna intenzione di riconoscerli o di permettere a chi che sia in giro per il mondo di riconoscere quei territori come legalmente russi. Questa è proprio la linea russa, la linea rossa, come dire, oltre questa linea non ci spostiamo. Siamo disposti a cedere quei territori temporaneamente, anche perché militarmente non riusciamo a riconquistarli, ma no al riconoscimento, anche perché bisognerebbe cambiare la Costituzione ucraina, ci vorrebbe un processo molto lungo, sarebbe politicamente molto controverso, e quindi su questa linea gli ucraini appunto si impuntano. Ma tornando un attimo al discorso invece sulle delegazioni e gli incontri di oggi, no? Prima abbiamo giustamente ricordato che la delegazione russa non è da liquidare così facilmente, e quello che io vorrei sottolineare è che non lo fanno nemmeno gli ucraini, lo ha fatto Zelensky a parole, che ha attaccato questa delegazione definendola una farsa di basso livello. Però bisogna distinguere l'atto performativo che il presidente ucraino fa davanti ai media internazionali, anche per far arrivare un messaggio al presidente Trump, e quello che poi fa in pratica, perché ricordiamo che la delegazione ucraina che andrà a incontrare questi russi definiti, no, una farsa, è invece una delegazione serissima. Cioè il ministro della difesa ucraino Rustem Umerov, che è un uomo molto fidato da Zelensky, ha partecipato ai precedenti colloqui di pace nel 2022, era tra l'altro incaricato di tenere i contatti con Roman Abramovich, che era l'oligarca che dava una mano a Putin in quella prima fase di trattative, tra l'altro con una linea diretta con lo stesso Putin, a quanto pare. E poi è una delegazione piena di alti funzionari militari dell'intelligence del Ministero della Difesa, che sono tra l'altro quegli stessi personaggi che con i russi hanno un pochettino trattato in questi anni, in quei brevi incontri in cui ucraini e russi hanno continuato a parlarsi, per esempio lo scambio di prigionieri, uno dei pochissimi ambiti in cui comunque c'è stato un po' di dialogo tra ucraini e russi in questi anni, e si è cominciata a costruire un po' di quella fiducia che sarà poi necessaria effettivamente a negoziare. Quindi ecco, gli ucraini è vero non si aspettano molto da questi colloqui, è vero li attaccano anche per cercare di fare bella figura con Trump, ma non li stanno prendendo completamente sotto gamba, ci stanno mandando persone che sono in grado di decidere, che sono in grado di capire qual è la situazione e che dimostrano appunto che c'è interesse a mostrarsi realmente impegnati in questo processo.
Eleonora Tafuro-Ambrosetti, Davide Maria De Luca ha parlato di atto per formativo, sappiamo che un conto sono i discorsi, le dichiarazioni che tra l'altro sia nel caso di Zelensky ma anche di Putin ma anche di Donald Trump cambiano a dipendenza del momento. È difficile negoziare quando non si sa bene che cosa vuole la controparte, che cosa chiederà, oppure diciamo i negoziatori sanno benissimo qual è la posta in gioco e appunto sanno fare astrazione di queste dichiarazioni, di questi atti performativi?
Gli atti performativi si sono rivelati nel corso di questa guerra molto importanti, perché questa è una guerra di parole, una guerra di narrazioni, e le narrazioni vincono consensi e vincono poi supporto materiale. Quindi è chiaro che la strategia anche comunicativa di Zelensky è centrale per la strategia bellica ucraina. Io credo che insomma, l'obiettivo della Russia sia abbastanza chiaro. La Russia chiede un'effettiva capitolazione dell'Ucraina, non solo chiede il riconoscimento dell'annessione dei vari territori che ha illegalmente occupato fin dal 2014, quindi fin dall'annessione della Crimea, ma chiede anche la demilitarizzazione di Kiev. Non vuole ovviamente che ci siano delle garanzie di sicurezza per Kiev che siano veramente capaci di essere un deterrente per la Russia, perché la Russia fondamentalmente vuole mantenere la capacità di attaccare di nuovo l'Ucraina qualora insomma sentisse la necessità di farlo. Quindi è tornata a chiedere la denazificazione, insomma sono termini piuttosto ambigui, però in fondo sappiamo che questo vuol dire la caduta di Zelensky e la possibilità di Mosca di agire e di plasmare un po' il processo politico ucraino in modo da avere un governo che non sia ostile alla Russia.
Rosalba Castelletti, quindi è difficile ipotizzare o immaginare, anche nonostante appunto le perdite che menzionavi anche tu prima, che ha subito la Russia, di oggi tra l'altro la comunicazione da parte dell'Ucraina che sarebbero quasi 1 milione i soldati russi morti durante il conflitto, ma sembra appunto inimmaginabile che Putin possa in un qualche modo cedere, cioè queste aperture che lui mostra sono delle aperture forse appunto più di facciata e meno diciamo concrete.
Sì, finora non si è praticamente schiodato dalle condizioni che ha annunciato lo scorso giugno in un incontro con i vertici del Ministero degli Esteri. Un altro motivo di pessimismo riguardo a questi colloqui è il fatto che si stia partendo da due premesse totalmente diverse. Ieri Zelensky, annunciando che avrebbe mandato una delegazione a Kiev, ha detto che il mandato di questa delegazione ucraina è quella di discutere un cessate il fuoco. Cioè lui vuole partire dalla premessa prima la tregua e poi facciamo i negoziati. Invece, come ha ribadito anche Medinsky, il capodelegazione russa, la Mosca parte dalla premessa totalmente opposta. Prima negoziamo e la tregua sarà magari un traguardo di una ritrovata intesa. È difficile quindi che queste due posizioni si incontrino e siamo solamente appunto alle premesse del dialogo, tantomeno sembra che si possa trovare un compromesso su quelle che invece sono le richieste base, che appunto per Mosca sono la presa di Kiev.
Davide Maria De Luca, si può definire chiaramente che cosa vuole, che cosa chiede oggi l'Ucraina?
Beh, da questi negoziati, come ha detto Rosalba, chiede essenzialmente il cessate il fuoco, quella è la misura numero uno. Cessate il fuoco che tra l'altro non era una richiesta degli ucraini fino a poche settimane fa, sono stati i leader di Francia e Regno Unito circa un mese fa, un mese e mezzo fa, a persuadere Kiev a trasformare questa richiesta nella sua principale proposta negoziale. Ma a parte questo cessate il fuoco, si può dire, credo senza tema di smentita, che l'obiettivo ucraino di questi negoziati è mostrare che Putin non vuole la pace. Non ci sono veramente altri obiettivi realistici che qui a Kiev ci si aspetta che possano arrivare da questo negoziato. È un messaggio, è un messaggio per Trump questo negoziato, un chiaro segnale, un falò che gli ucraini vogliono accendere davanti agli occhi del presidente degli Stati Uniti per dimostrargli è Putin quello che continua questa guerra e quindi è nei suoi confronti che devi adottare quegli atteggiamenti che molto spesso hai adottato nei nostri confronti. Servono nuove sanzioni, ci devi dare nuove armi, soltanto così, dimostrando che noi non cederemo e che tu americani non abbandonerete l'Ucraina, soltanto così porteremo Putin al tavolo dei negoziati. E questo secondo me è un punto centrale. Realisticamente qui a Kiev nessuno si aspetta che qualcosa meglio di questo possa arrivare da questa trattativa.
Eleonora Tafur Ambrosetti, ma questo messaggio sembra essere stato colto più dagli alleati europei. Abbiamo sentito anche il premier britannico Keir Starmer evocare l'urgenza delle sanzioni, di ulteriori sanzioni nei confronti della Russia, proprio perché Putin dimostra di non volersi impegnare a favore della pace o perlomeno di un cessate il fuoco. Non sembrano invece fare breccia, diciamo, in Donald Trump.
Sì, io non riesco a capire fino a che punto Trump sia veramente restio ad accettare la realtà e fino a che punto invece potrebbe essere parte della sua strategia negoziale, ovvero tentare di far sentire la Russia importante, ben voluta, per spingerla poi a sedersi al tavolo dei negoziati. Però insomma è chiaro che qui ci troviamo davanti veramente a una interpretazione diametralmente opposta di questi negoziati, e la Russia ha detto chiaramente che appunto il cessate il fuoco sarebbe solo un obiettivo insomma successivo ai negoziati. Quindi da questo punto di vista io sono molto scettica. Quello che però credo è che gli Stati Uniti siano, al di là delle dichiarazioni di Trump, lentamente diciamo tornando ad un sostegno per l'Ucraina, che si manifesta tra l'altro anche attraverso l'accordo sui minerali critici che è stato firmato e che l'Ucraina è stata molto abile nel diciamo dettare anche delle condizioni diverse rispetto alla prima bozza, che possono effettivamente garantirle una presenza economica statunitense che poi equivale anche un po' ad una sorta di garanzia di sicurezza.
Rosalba Castelletti, perché va detto, ne hai parlato tu a inizio puntata, che oggi ad Ankara, oltre alla mediazione turca, visto che appunto i colloqui avvengono in territorio turco, c'è anche una delegazione e ci sono anche dei funzionari americani, quindi c'è comunque una partecipazione attiva da parte americana. E tra l'altro questa partecipazione attiva in un eventuale accordo per una tregua sarebbe fondamentale, perché nel 2022 diciamo i colloqui erano saltati anche perché a una tregua o un'eventuale pace segue una garanzia, qualcuno che garantisca che la Russia non attacchi nuovamente l'Ucraina, e questa garanzia nessuno e tantomeno gli Stati Uniti erano disposti a darla, a fornirla.
Sì, stando alle dichiarazioni, a Istanbul sarebbero attesi il segretario di Stato americano Marco Rubio e anche due inviati speciali di Trump, quello per l'Ucraina Kellogg e quello per la Russia Witkoff. Resta ancora però questa suggestione di una visita di Trump, va detto, perché ancora lui ieri, partendo per Abu Dhabi, ha detto che oggi sarebbe rientrato forse a Washington o forse andato verso una destinazione sconosciuta. Su queste sue parole, su questo suo insistere anche di Rubio sul fatto che una pace arriverà solo e Putin si vedranno, devo dire che i media russi stanno molto forse fantasticando, però dicendo che Putin sta tenendo come asso nella manica questo incontro, lo sta facendo quasi così tanto desiderare a Trump che quando mai consentirà a vederlo, riuscirà a strappare a lui delle condizioni che però saranno per l'Ucraina un dramma, perché vorranno dire una capitolazione totale. Quindi ancora sui media russi non si abbandona l'ipotesi che a breve ci possa essere questo faccia a faccia che l'America definisce sempre più decisivo.
Anche se fonti del Cremlino lo hanno per ora escluso.
Sì, ma è sempre con la formula di Peskov, del portavoce di Putin, del dico non dico, non è confermato in questi giorni, ma non si esclude. E ripeto, c'è questa ricostruzione di un think tank, Rerascia, che fa capo a un politologo che non si può dire di certo filo governativo, Kirill Rogoff, che non esclude che si stia giocando noi vediamo le dichiarazioni ufficiali che riguardano i negoziati diretti tra Russia e Ucraina, ma in realtà sotto banco si stia giocando una partita che l'Ucraina la esclude e che porta a quello che temiamo tutti, ossia una pace senza Kiev al tavolo, appunto, tra Trump e da Putin, che sempre.
Rosalba, non ti sentiamo più, ma diciamo che quello che ci stavi dicendo è chiaro. Adesso vedremo come evolverà la giornata di oggi, se questi incontri diretti ci saranno effettivamente e se ci saranno a cosa porteranno. Noi siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. A voi all'ascolto. Modem torna lunedì.